ad avere un'informazione particolare, veramente particolare. Stamattina la parola del Signore si trova sempre in Galati, perché noi stiamo seguendo questo testo che si trova in Galati, il capitolo è 4, e leggiamo dal versetto 21 al versetto 31. Paolo in questa circostanza come posso dire, quasi da professore, e vedremo perché e per come. Allora, leggiamo dal capitolo 4, versetto 21 al versetto 31 questo, e lui dice: ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge? Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno della schiava e uno della donna libera. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Queste cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti, uno del monte Sinei, genera per la schiavitù, ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sinei in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi figli. Ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. Infatti sta scritto: rallegati di sterile, non partrivi, prorompi in grida, tu che non avevi provato le doglie del parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa, e come allora colui che era nato sotto la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Perciò, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Paolo fa un discorso, se così possiamo dire, molto accademico, e mi ha fatto molto pensare le parole proprio di apertura, perché danno una certa sicurezza che Paolo si serve di un tipo di discussione squisitamente rabbinico, cioè va a toccare temi e illustrazioni molto significative, molto profonde. E poi una cosa che mi ha colpito molto, non a caso al versetto 22 si legge qualcosa di veramente importante e dice: sta scritto. E quando noi leggiamo questa parola, non è una parola messa lì per caso. Questa è una frase che ci riporta alla mente come Gesù rispose alla provocazione del diavolo in Matteo 4:4. Quando lui era provocato, Gesù rispondeva: sta scritto. Cioè qualcosa di fondamentale, qualcosa che non si può cambiare, qualcosa che è stato detto da Dio e che l'uomo non può in alcun modo travisare. Non solo, ma quando il Signore si fermava a discutere con i suoi avversari, e cioè i giudei, ha seguito in poche parole la stessa linea strategica per affrontare le loro obiezioni, perché Gesù spesso lui predicava e poi c'erano le provocazioni, c'erano le domande. E lui che cosa faceva? Affrontava queste obiezioni a un livello più profondo. Per questo si può vedere anche Matteo 22, da 41 a 46, l'esperienza che possiamo paragonare a quella che fa Paolo, e questo ci aiuta a comprendere perché Paolo parla in questo modo e perché anche Gesù ha parlato in quel modo. E noi leggiamo dal versetto 41, dice: essendo i farisei riuniti, Gesù li interrogò dicendo: cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio? Essi risposero, di Davide. Ed egli a loro, come mai dunque Davide, ispirato dallo Spirito, lo chiama Signore dicendo, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi? Se dunque Davide chiama Signore, come può essere suo figlio? E nessuno poteva replicare parola. Da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. Questo modo di parlare, Gesù non è che si è inventato una cosa. Questo che cos'era? Un salmo. Ricordate? Salmo 110. E che cosa fa? Lui mette davanti a loro la parola del Signore. Non è qualcosa che disconosciuto, una teoria nuova, ma dice voi questo lo sapete a memoria, tant'è vero che loro quando hanno ascoltato questo non sapevano più che dire, non potevano replicare. Ciò ci fa pensare che ci sia una ragione speciale, perché Paolo qui sta usando uno stile proprio rabbinico e il motivo è che forse gli ascoltatori erano per la maggior parte giudei o giudeizzanti. E che voleva dire questo? Spesso quando si parlava anche di personaggi, di persone, si andava sempre a ricercare che cosa? Il filologico, se così possiamo dire, della famiglia, no? Chi erano, da dove venivano e così è vero. È un po' quello che succede quando con Germano andavamo al paese e allora ci vedevano, dice, ma chi sono questi? Dice, ma siete forestieri? E allora le persone volevano capire di più, no? Dice, a chi appartieni? Cioè, qual è la tua famiglia? Qual è la tua discendenza? E così anche questo modo di parlare di Paolo sta dicendo, guardate che voi discendete da qualcosa di importante. E questa discendenza non è dire. E per cui io ho visto questo brano, l'ho diviso in 5 punti che ci fanno vedere come Paolo mano a mano lui puntualizza alcune cose. E se avete un pezzo di carta e anche una penna, segnato. Il primo punto è questo: religione e legge, è il versetto 21. Che cosa vuol dire questo? Cioè, questo è l'appello che Paolo sta lanciando proprio attraverso questo brano, che chi si avvicina a Dio mediante le opere della religione e della legge deve capire che cos'è la legge realmente e deve capire l'importanza di quello che fanno. Non è una cosa tanto messa lì per caso. Che cosa significa la legge? Che cos'è la legge? Allora, quando qui in questi brani parliamo di legge, non vuol dire soltanto i 10 comandamenti, ma vuol dire anche il Pentateuco, i 5 libri. Per cui non si prende la legge solo per i 10 comandamenti, ma tutto l'insieme, perché è spiegato, perché dà profondità e dà chiarezza a quello che Dio voleva trasmettere all'uomo. Il secondo punto, che troviamo nei versetti 22 a 23, prende in esame proprio persone. E qual è? Abramo, Sara, Isacco, Agar e Ismaele. Questi sono i filoni, se così possiamo dire. Paolo usò in sintesi l'illustrazione di Abramo, perché era proprio da questo punto che nasce Israele, nasce anche il rapporto particolare che si ha tra l'uomo e Dio. Abramo aveva 2 figli. Uno era stato promesso da Dio, doveva essere partorito da sua moglie Sara, ma passarono molti anni senza che Sara avesse figli, perché era sterile. Di conseguenza Sara si scoraggiò e mandò da Abramo la schiava Agar, che concepì un figlio e lo chiamò Ismaele. In seguito però Dio mantenne la sua promessa. E che cosa succede? Accade l'impossibile. Sara, pur essendo molto vecchia, concepì un figlio e lo chiamò Isacco. Non solo Sara, anche Abramo era molto vecchio, avevano già raggiunto l'età dei 100 anni, eh? Questo è da inquadrare il discorso. E perché Paolo prende in esame questi due figli? Perché avevano un qualcosa che dovevano dimostrare, che non erano tutti e due figli di Abramo uguali, identici, come si sapeva a quel tempo, che se il figlio era di un genitore aveva delle aspettative, aveva delle caratteristiche, aveva... Qui è molto diverso. E da questi due figli si può notare due cose diverse che le mette in evidenza anche Paolo facendo questo discorso. Allora, parlando di Ismaele, che cosa voleva insegnare questo fatto attraverso questa spiegazione che fa appunto Paolo? Ismaele nacque in modo naturale, senza cose stravolgenti, secondo il corso della natura. Nacque nella schiavitù perché era figlio di una schiava. Nacque attraverso l'opera, gli sforzi e la volontà di Sara. Nacque a causa degli impulsi, dei desideri e dell'attrazione di Abramo. Invece, se noi analizziamo, o meglio, pensate un attimo anche a Isacco, Isacco nacque libero perché sua madre, Sara, era una donna libera. Nacque in virtù della promessa di Dio. Isacco fu un bambino che nacque in modo miracoloso, mediante l'opera di Dio. Quando nacque Isacco, Abramo e Sara erano entrambi lontani dall'età normale per concepire un figlio. Avevano 100 anni e passa, per cui non era per una donna e anche un uomo un momento fertile. È evidente se da un lato Ismaele era il frutto degli sforzi umani, dall'altro Isacco fu il frutto dell'amore e la potenza di Dio. Due figli, due testimonianze diverse. Da una parte lo sforzo dell'uomo, da una parte la grazia di Dio. Queste due cose Paolo sta evidenziando. Il terzo punto, vediamo dai versetti 24 a 28, si parla di patti, di leggi e di grazia. Tre cose fondamentali. Allora, Paolo parte da due madri, rappresentano due patti, dice. Due madri, due donne, e rappresentano due patti, cioè due cose diverse. Paolo stesso dice che queste cose sono un'allegoria. Fortissimo questo, eh? Un'allegoria, cioè vuol dire qualcosa che doveva figurare qualcosa di più profondo, di più spirituale. Era un segno per far comprendere alle persone cose importanti, non soltanto cose superficiali. Cioè, da questo evento possiamo trarre un'illustrazione proprio della verità, in quanto Agar era un tipo dell'antico patto stipulato tra Dio e l'uomo, la legge. Difatti, qualcuno dice che Agar voleva dire monte, ma non è sicuro al 100%. Comunque, che cosa raffigura, dice, secondo quello che dice Paolo? Raffigura il monte Sinai. E sul monte Sinai che cosa è successo? La legge che è stata data al popolo, è stata data all'uomo. Ossia la legge concepisce, che cosa fa la legge? Concepisce figli schiavi. Dice, ma com'è possibile? Perché la legge, che cosa fa? Ordina di fare determinate cose ed esige ubbidienza. Uno schiavo non può fare quello che gli pare, perché gli vengono date degli ordini e lui esegue. È così la legge. Sono ordini che tu devi fare. Non puoi cambiare le carte in tavola. È così, punto e basta. La legge diceva alla gente cosa fare, ma non dava loro alcuna capacità di farla. Essa era stata data per rilevare il peccato. Attraverso la legge, lo dice anche Paolo, nei diversi brani che non leggiamo stamattina, in Romani, Paolo dice proprio questo. Io, dice, non ho conosciuto il peccato se la legge non mi avesse detto che io ero peccatore. Difatti, era questo che faceva la legge. Per cui rivelava il peccato, ma non per salvare. Per cui dava l'informazione che l'uomo era peccatore. L'uomo aveva bisogno di qualcos'altro. La legge rappresenta il fulcro di una religione basata sulle opere ed era la rappresentazione della Gerusalemme di quei tempi. Quello che accadeva a Gerusalemme in quei tempi, pensate tutto quello che accadeva, pensate che Gerusalemme era stata il luogo più importante per Israele, perché quando c'erano le feste, vedete anche Gesù, andavano tutti a Gerusalemme perché c'era il Tempio. E al Tempio che cosa c'era? L'arca, che era la presenza di Dio. E in quei tempi anche c'era una grande confusione a Gerusalemme. Perché? Perché Gerusalemme in quel momento era occupata da chi? Dai Romani. Per cui non era un posto così libero, no? E c'erano tante cose che si diceva, che si faceva, e tante persone che volevano in tutti i modi essere liberate dai Romani. Paolo fece due collegamenti con Agar. Infatti, questa rappresentava il Monte Sinai in Arabia, su cui fu data la legge, appunto, l'abbiamo detto. Ovviamente Agar rappresenta anche ogni religione, chiesa o popolo o persone che cercano di essere giusti e accettabili a Dio mediante le opere della legge, mediante qualcosa che veniva da un pensiero, da uno sforzo umano. Sara invece era un tipo del nuovo patto stipulato fra Dio e l'uomo, il patto di grazia e della promessa, perché Dio aveva parlato ad Abramo e aveva stipulato un patto: io ti darò un figlio, io ti darò un figlio. E tramite Sara la grazia rappresenta la Gerusalemme celeste, e questo lo dice Paolo, non è che lo fa, lo dice così di sotto, ma lo dice chiaramente. Perché? Perché la città, questa città, la Gerusalemme celeste, è la città spirituale ed eterna che Dio ha promesso a quelli che si avvicinano a Lui mediante la fede, e non con sforzi umani, e non con attività umane, ma con la fede. La grazia e la promessa della città celeste sono gratuite. Dio prende la semplice fede dell'uomo e che cosa ne fa? La considera giustizia. Pensate un po'. La fede dell'uomo, la vera fede dell'uomo, Dio la prende in considerazione come giustizia. Di conseguenza l'uomo diventa accettabile a Dio. E che cosa fa? Riceve la promessa di Dio gratuitamente, senza pagare, senza doversi sforzare e di osservare regole o leggi. Il versetto 28 afferma: ora fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa, alla maniera di Isacco. Ecco come Paolo sta spiegando questo fatto così importante, essere figli della promessa. E questo anche vale per noi oggi, cari fratelli. Se noi abbiamo fede in Dio, siamo diventati figli della promessa, come Dio ha detto. E questo ci mette su un piano diverso, i credenti, ossia tutti quelli che hanno creduto in Gesù Cristo, sono nati da Dio spiritualmente. Noi accettiamo la promessa di Dio che rende la nostra fede e la rende giustizia. Non è che noi siamo giusti, è che Dio ci rende giusti per mezzo della fede, per quella fede che abbiamo riposto in Gesù Cristo, quel Gesù che è salito sulla croce per i nostri peccati. Per cui non è discendenza naturale che conta, ma la miracolosa nascita divina ottenuta mediante la fede in Gesù Cristo. E questa è una cosa fondamentale che noi dobbiamo riflettere. E Paolo, credo che lo scrive le stesse cose, e io sono convinto che la lettera agli Ebrei è stata scritta da Paolo, perché nessuno aveva un concetto così profondo delle Sacre Scritture, uno che aveva studiato ai piedi di Gamaliele. Non erano, diciamo, dei pescatori, ma Paolo era, diciamo, sotto il punto di vista di conoscenza, un luminare. E in Ebrei leggiamo queste parole, capitolo 13, versetto 14 e 15, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura per mezzo di Lui. Dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il Suo nome. Una profondità tale che stava facendo la differenza nei cuori e nella mente di queste persone. E dice, non dobbiamo stare attaccati a quello che è qua giù, ma a quello che è di lassù. Ma se noi abbiamo fede, se noi abbiamo profuso e anche detto quel nome glorioso, quello di Gesù. Il quarto punto che affrontiamo adesso, si trova nel versetto 29, legge, legalismo e persecuzione. E vedete come attraverso questo parlare di Paolo tocca tutti gli aspetti fondamentali della fede. Dice, quelli che sono nati dalla carne perseguitano quelli che sono nati dallo spirito. Ismaele schernì, derise e perseguitò Isacco. Fece questo. Ecco perché a un certo punto questa realtà che si è verificata fece capire che questi fratelli non potevano stare insieme. E Paolo sottolinea questo, per dimostrare perché i credenti sono perseguitati, perché gli uomini continuano a cercare di avvicinarsi a Dio attraverso la carne, attraverso opere carnali, cioè con le proprie energie, i propri sforzi, cercando di essere buoni e giusti. Questo è il pensiero dell'uomo. Chi è nella carne vive nelle manchevolezze umane. Questo avviene. Perché vivere nella carne ci fa vedere veramente cos'è l'uomo. Perché l'uomo, possiamo dire, è troppo peccatore. L'uomo è troppo corrotto. L'uomo è privo della gloria di Dio. L'uomo è disperato, ingiusto, impotente, empio e soprattutto immeritevole. Chi è nella carne rifiuta di accettare queste verità. Se se parlate con qualcuno e dite queste cose, dice, quando mai? Ma quando mai? Io non mi trovo in questo elenco. E non vuole avere una grande opinione, o meglio, vuole avere un'opinione di se stesso diversa da quella che è la realtà, ponendosi addirittura al livello di Dio. Questo che spesso la carnalità dell'uomo fa. Di conseguenza, quando un credente afferma che ogni persona deve nascere di nuovo mediante lo Spirito di Dio, l'uomo naturale reagisce e si rifiuta di accettare il fatto che la sua carne, le sue energie, i suoi sforzi non possono guadagnarsi e meritarsi l'approvazione di Dio. E questa è la realtà. E spesso si arriva a questo punto, e si arriva a un punto che l'uomo non sa più cosa fare, se non interviene qualcosa che lo possa far ragionare. È come Paolo sta dicendo in questa circostanza, perché lui sta parlando dei credenti e sta cercando di far mente locale a queste persone che devono a un certo momento vedere la realtà alla luce della scrittura e non delle cose che si dicono, che si sentono o che a loro pare giusto o pare fatto bene. Difatti, il quinto punto, che parla appunto di legge e legalismo, troviamo nei versetti 30 e 31. E Paolo dice proprio questo: se i Galati avessero consultato la scrittura, avrebbero scoperto questo principio. Se loro avessero veramente approfondito la loro conoscenza, se loro si fossero messi davanti al Signore in un modo sincero, avrebbero scoperto questo. La legge e la grazia non possono andare insieme. La legge è una cosa e la grazia è un'altra cosa. È impossibile ereditare le benedizioni di Dio sulla base di meriti umani o degli sforzi della carne. Sono cose che non vanno d'accordo, non collimano. Infatti il figlio di Agar, che rappresenta, abbiamo detto, la legge, non sarà erede insieme ai figli di Sara la grazia. La verità del giudizio futuro non potrebbe essere illustrata in modo più chiaro di questo. Non c'è un'illustrazione che fa riferimento in un modo veramente lampante. Ismaele fu espulso affinché non condividesse l'eredità di Isacco. E queste sono le parole che ha detto Gesù, le parole che ha detto Dio direttamente ad Abramo, proprio diede un ordine perentorio, e questo lo troviamo in Genesi 21:10. E guardate bene che cosa dice Dio ad Abramo. Allora disse ad Abramo: caccia via questa serva e il suo figlio, perché il mio figlio di questa perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio Isacco. Incredibile. Isacco era il figlio di Dio. Secondo questa affermazione, Isacco era il figlio di Dio perché era la volontà di Dio. E voi potete leggere questo versetto. Io sono rimasto colpito appena ho letto questo versetto. Forse l'ho letto tante volte, ma non c'ho mai stato attento a questo. Dice: perché questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco. È una, diciamo, scollatura bella e buona. Due cose diverse. Questo però non vale per i figli della promessa, perché per loro si avvicineranno a Dio dicendo: Padre, tu sei il mio Signore e Salvatore, mi hai amato talmente tanto da mandare tuo figlio affinché morisse per me. Questo è il pensiero del credente. Credo che con tutto il mio cuore che Cristo morì per me e consacro a Lui tutto ciò che sono e che ho. Questo è il credo del cristiano, del vero credente. In poche parole dice: mi affido completamente alla tua giustizia e alla tua morte per i miei peccati. Questo fa il cristiano. I credenti sono i figli della grazia, non della legge. La questione è dimostrata chiaramente da tutto quello che ho appena detto. Paolo è stato estremamente chiaro e lampante, e usando dei termini scritturali, qualcosa che nessuno poteva dire altro. Un po' come Gesù, che lui ha parlato ai suoi accusatori, dimostrando chiaramente quello che Dio voleva, e non c'erano obiezioni. I credenti e tutti gli uomini, se accettassero queste verità, hanno moltissime cose per cui ringraziare Dio, moltissime cose. Una cosa che Paolo fece in questa circostanza, sicuramente parlò a queste persone sapendo dei loro bisogni, in cui loro si trovavano in quel momento, ma ha parlato schiettamente, ha parlato dando delle risposte e delle certezze. Concludo con questo versetto che si trova in Romani, capitolo 5, versetto 10, dice: se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Tanto più ora. E questo che cosa voleva significare per Paolo? Paolo ha voluto fare un discorso molto profondo, perché con la conoscenza, con la vera conoscenza della scrittura, si abbatte il legalismo, cioè si abbatte quello che sono le congetture umane, le congetture che non hanno valore davanti a Dio, perché Dio ha stabilito un patto e quel patto porta avanti. E noi dobbiamo essere attenti e consapevoli che questo patto ancora oggi funziona ed è attivo per ciascuno di noi. Preghiamo. Signore Padre Celeste, è con gioia che ancora stamattina sappiamo che Tu sei fermo su quel principio del patto fatto già a suo tempo con Abramo. Non sei cambiato, Signore, e Tu porti avanti la Tua verità. Lo hai confermata anche attraverso il tuo figlio Gesù Cristo, che è venuto e ci ha fatto conoscere il tuo amore. E noi oggi, Signore, possiamo dire che siamo nella gioia perché tu hai fatto tutto questo. Ti lodiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.
Grazie a Tonino.